Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2010 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, sono Tommasi, sono qui con il dottor Venieri, il dottor Moroni e con il dottor Hansen per presentarvi in queste giornate un po' stressate i nostri buoni risultati del terzo trimestre del 2010. Spero che abbiate disponibile la nostra presentazione. Credo di poterla introdurre non solo manifestandovi la nostra soddisfazione sui risultati, ma anche un concetto che mi piace particolarmente sottolineare, e cioè che questi risultati rappresentano su tutti i punti cardinali del nostro piano industriale appena presentato un avanzamento esattamente nella direzione che abbiamo evidenziato al mercato nel presentare il piano. Non c'è nessuna screpolatura o distanza che possa indicare che qualcuna delle previsioni appena formulate o degli impegni appena assunti sia smentita da questa trimestrale. Ciò detto, diciamo che se vogliamo partire dalla cosa più eclatante, vedete già nella rappresentazione della pagina 4. Il risultato netto del gruppo migliora del 62,6%, è un risultato che è la sommatoria delle cose che adesso andremo a dirci, ma che è sintetizzabile certamente come il prodotto di una importante fase di crescita, tutta prodotta in termini di crescita organica. Non ci sono state variazioni di perimetro e a questa crescita a livello di EBITDA hanno contribuito tutte le aree di business, lo sentirete poi dalla presentazione che farà Venier, complessivamente quindi il risultato a livello di EBITDA si colloca al di sopra del 10% di crescita rispetto all'anno precedente. Il risultato, vi ho detto, è venuto da tutte le aree, ma è venuto con un contributo particolarmente forte e rilevante dal mondo dell'energy, che ha fatto un buon risultato contribuendo per circa 25 milioni, ma lo ha fatto su tutti e due i versanti della sua attività, grazie ai risultati del trading, che sono stati certamente rilevanti, ma anche grazie alla buona attività di commercializzazione che ci ha allargato ancora la base clienti nella direzione che voi conoscete. Anche a livello di investimenti si conferma il trend da tempo preannunciato, la riduzione degli investimenti che consegue alla conclusione del processo di costruzione dei grandi impianti si è concretizzata con una differenza rispetto all'anno precedente di 40 milioni, quindi nei termini preannunciati ad inizio d'anno. I buoni risultati che ho appena commentato si sono riflessi su una condizione confermata di positiva generazione di cassa anche in questo trimestre e quindi in crescita rispetto nel secondo e nel terzo trimestre, il che ci consente di traguardare quell'obiettivo che per la prima volta quest'anno ci eravamo assunti, cioè di poter concludere l'anno con una cassa positiva pre-dividendi. Devo anche dirvi, notizia di rilievo, anche se non direttamente incidente sui dati che stiamo commentando, che nel consiglio di amministrazione di ieri è stata anche riscontrata positivamente l'esercizio dell'opzione da parte del fondo Aiser, che ha chiesto di poter esercitare appunto l'opzione prevista dal contratto e di salire quindi con l'acquisizione in ERA Ambiente fino al 25%. L'operazione è quindi conclusa sotto questo profilo e verrà integralmente riscontrata anche dal relativo incasso nel corso del prossimo mese di dicembre. In termini di conto economico direi che sono evidenti alcuni aspetti. Sul tema del fatturato certamente abbiamo quella riduzione del fatturato di circa 17% che discende direttamente dall'andamento dei prezzi delle commodities e dalla riduzione dell'entità del trading elettrico effettuato per quasi 500 milioni. Questi effetti hanno influenzato il fatturato, viceversa a livello di volumi possiamo confermare che sia a livello di gas, di elettricità e di ambiente ci sono state crescite dei volumi, quindi in trend confermativo di quanto era avvenuto nel primo semestre. E salvo nell'acqua che ha avuto invece una leggera contenimento dei suoi volumi legato probabilmente a fattori di stagionalità. Per quello che riguarda i business regolati è anche da rilevare l'avanzamento del positivo in linea con le attese del tema tariffario. A livello di ammortamenti, gli ammortamenti sono aumentati di 9 milioni e mezzo per effetto dell'entrata in funzione dei nuovi impianti che sono stati completati in questi, diciamo, 12 mesi solari, prendendo dentro fino all'ultimo appunto trimestre di settembre, che è chiuso a settembre, e abbiamo inoltre accantonamenti aumentati per la parte di svalutazione crediti per 6,8 milioni. Conseguenza del buon risultato dell'EBITDA e di questi interventi a livello di ammortamenti e accantonamenti portano a una crescita dell'EBIT sui 9 mesi del 12,9%. Gli oneri finanziari mostrano un calo rispetto ai 9 mesi del 2009 che peraltro, dobbiamo ricordare, erano appesantiti dall'effetto della moratoria. Anche a livello del carico fiscale le cose sono andate meglio, nel senso che al di là di quanto derivava direttamente dalla vicenda della moratoria fiscale, comunque il tax rate è sceso di circa un punto rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Quindi l'aumento dell'utile che prima ho voluto citare nella introduzione è stato sostenuto sostanzialmente dalla buona performance operativa. Ne è derivata una positiva generazione di cassa che è scesa fino all'utile netto. Questa è la strada sulla quale vogliamo, come vi ho ricordato, continuare a lavorare anche per il prossimo periodo. Passando a pagina 8, questa pagina l'abbiamo sostanzialmente inserita soltanto a vostra memoria, perché è quella pagina nella quale si evidenzia che oltre alla crescita che si è realizzata nei 9 mesi, nel mese di settembre dell'anno scorso noi avevamo anche beneficiato, cioè periodo col quale ci confrontiamo, avevamo anche beneficiato, come ricorderete, di una plusvalenza, quindi una tantum, che riguardava l'operazione di acquisizione delle reti gas e teleriscaldamento che era stata realizzata e che valeva 16 milioni nel risultato dell'EBITDA del 2009. Questo valorizza ancora di più l'entità dello sforzo conseguito nel 2010. In termini, nella stessa pagina, nella parte di destra, vedete invece evidenziate i valori assoluti della crescita a livello di EBITDA e del contributo dei diversi settori. Vedete molto ben cadenzato, guardando che questi tre indicazioni di dati rappresentano, guarda caso, il periodo da quando è scoppiata la crisi, quindi evidenziano quel concetto di buona resistenza anche agli aspetti connessi alla crisi che sin qui il gruppo è riuscito a manifestare. Io adesso lascerei la parola a Venier che ci racconta un po' come è andata nei singoli settori e poi riprendiamo per le conclusioni.
Grazie, buonasera a tutti. Comincio come per tradizione dal business del waste Nel business del waste abbiamo registrato un incremento dell'EBITDA, come potete vedere, di 10 milioni di euro. Questa è la conseguenza, senz'altro, di uno sviluppo dei volumi che è stato pari al 6,3% se raffrontato al medesimo periodo dello scorso anno, con quantitativi in crescita sia sulla parte relativa ai rifiuti speciali che sulla parte relativa ai rifiuti urbani. Va detto, a onor del vero, che il tasso di crescita era stato diciamo più importante nel primo semestre, abbiamo vissuto un po' di flessione nel tasso di crescita ovviamente nel terzo trimestre, comunque il saldo è positivo per 6%. Abbiamo che l'evento più importante è stato rappresentato, ma questo ormai è noto perché già oggetto di comunicazione durante la presentazione del piano industriale, cioè l'avvio dell'impianto di Rimini. Rimini non ha potuto per piena, diciamo, in vostra conoscenza, contribuire in misura proporzionale agli altri inceneritori, per il semplice fatto che per questo periodo, ovvero durante l'estate, ha continuato ad utilizzare la turbina del vecchio impianto. La nuova turbina verrà installata presto e quindi la produzione di Rimini non ha beneficiato degli incentivi collegati agli inceneritori, quindi il suo contributo nel terzo trimestre è stato a parte parziale ma anche limitato da questo aspetto. Il mondo tariffario ha registrato un incremento delle tariffe del 2,3%, quindi sostanzialmente in linea con quello che ci aspettavamo, leggermente al di sotto del primo semestre, questo lo avrete certamente notato, mentre contestualmente è proseguita la dinamica sulla raccolta differenziata, che è arrivata a sfiorare il 47%, quindi con un altro importante incremento rispetto allo scorso anno, che ci colloca decisamente all'avanguardia. Dal punto di vista degli elementi, dei driver di business importanti, la produzione elettrica ha avuto un incremento del 6,5%, siamo arrivati a 400 gigawattora su 9 mesi, che attualmente poi vanno riproporzionati su base annua e sono in linea con quanto già anticipato a livello di business plan. Questo per quanto riguarda il mondo del waste. Sul mondo dell'idrico, diciamo che l'elemento più importante lo evidenziava già prima il Presidente, ovvero la forte, diciamo, piovosità che si è avuta durante l'estate e che noi abbiamo tutti maledetto, ha avuto anche un effetto sui consumi idrici che si sono ridotti dell'1,4%. Nonostante questo, il risultato dell'area è piuttosto importante perché, come vedete, ha potuto registrare un incremento di 13 milioni di euro, questo guidato soprattutto dalla dinamica tariffaria che ha confermato un tasso di crescita di circa il 2,8% ed è stato accompagnato dalla prosecuzione di quei programmi sull'efficientamento di cui abbiamo avuto già modo di parlare durante la presentazione del business plan, quindi mantenendosi su un percorso di on track rispetto alle aspettative. Direi che a questo punto il business è arrivato a raggiungere un livello di redditività piuttosto, diciamo, nella zona di soddisfacimento, in quanto si è attestato a un EBITDA margin superiore al 30%, che è sicuramente un numero molto importante, soprattutto se rapportato al contesto italiano. Veniamo invece ai due business energetici, il business del gas prima e dell'elettrico dopo, dove qui naturalmente gli elementi sono forse un po' più eclatanti, soprattutto se contestualizzati all'interno della situazione che stiamo vivendo in Italia, ma più in generale in Europa. Se ci soffermiamo un attimo sul mondo del gas, qui il miglioramento è stato decisamente importante, 15 milioni di euro, una crescita che è stata da un lato sostenuta da una dinamica vivace dei volumi, questo ovviamente collegato in parte all'ampliamento delle attività commerciali, ma in parte anche, come ricorderete, alla buona stagione termica che si era avuta nel primo trimestre. Complessivamente abbiamo una ripresa del 6,5%. Nel combinato delle due. Questo è proprio per una questione anche di perimetro del business, accompagnato da un'altrettanto importante crescita del teleriscaldamento. Come sapete, sul teleriscaldamento nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo fatto importanti investimenti, il più importante dei quali è l'impianto cogenerativo di Imola, su cui abbiamo poi nel corso degli ultimi 18 mesi attuato una politica commerciale di importante sviluppo, e qui stiamo cominciando a vederne i risultati. A livello di MOL, tanto per darvi un'idea, a quei 15 milioni in più del business hanno contribuito per 3 milioni le attività nel district heating, e per il resto quella parte legata soprattutto alle attività commerciali e di trading. In questo caso qui direi che questo è un risultato abbastanza piuttosto importante, che ci fa anche ben sperare per il resto dell'anno, in quanto l'intonatura dell'ultimo trimestre si è avviata bene, direi, perché il mese di ottobre ci ha fatto vedere volumi in linea o addirittura leggermente superiori al budget che avevamo, e questo certamente è di buon auspicio per la prosecuzione e la conclusione dell'anno. Venendo al mercato elettrico, anche in questo caso qui registriamo un saldo importante, proporzionalmente anche più grande di quello che abbiamo visto nel gas. La crescita è di 8 milioni, questi 8 milioni assumono ancor più valore se consideriamo le condizioni in cui stanno operando oggi le attività di produzione elettrica, che stanno soffrendo la situazione di overcapacity. Voi, come sapete, siamo piuttosto corti, un po' di produzione ce l'abbiamo, quindi per quel pezzettino un pochino soffriamo, limitatamente, però soffriamo. Quindi questo vuol dire che poi le attività commerciali di trading hanno potuto dare un contributo importante, in parte sostenuto anche qui da uno sviluppo ancora più vivace dei volumi venduti. Come vedete, siamo passati da 5,1 a 5,7 terawattora, ciò significa che andremo a superare i 7 terawattora su base annua, che era il risultato dello scorso anno, ma anche da un'attività di trading e diciamo di commerciale che ha potuto registrare importanti miglioramenti nei margini grazie alle ottimizzazioni che siamo stati in grado di fare. Venendo poi infine al lato degli investimenti, che completa un po' il quadro dell'attività di business, in questo caso si conferma quanto già visto nel primo semestre, quindi non ci sono stati sostanzialmente scostamenti lungo la direttrice che avevamo fissato, e la riduzione al 30 settembre degli investimenti è di circa 40 milioni. Questo naturalmente poi si protrarrà fino alla fine dell'anno, dove, come sapete, abbiamo fissato un obiettivo intorno ai 350 milioni, in importante discesa rispetto all'anno precedente. E questi investimenti, ovviamente, la parte in riduzione più importante è quella legata al mondo dell'ambiente, ma anche la parte dell'idrico ha visto un certo contenimento dei propri investimenti. Per la parte elettrica invece l'unica parte di rilievo al di fuori della gestione ordinaria è stata rappresentata dalla prosecuzione dell'investimento in quell'impianto che stiamo realizzando di picco nel centro Italia, nel quale abbiamo una partecipazione assieme a BKV. Lascio un attimo la parola al dottor Moroni per il commento delle parti finanziarie.
Buonasera a tutti. Vorrei riprendere un tema dell'introduzione accennato dal Presidente sull'avanzamento di tutti gli obiettivi nella direzione giusta, in particolare nella direzione mostrata anche nella recente presentazione del piano industriale, e da qui mi vorrei agganciare per dire che la posizione finanziaria netta del gruppo sta andando esattamente in questa direzione grazie a un continuo contenimento e monitoraggio e controllo della stessa. Infatti, rispetto ai dati di giugno del 2010, abbiamo ancora assistito a un miglioramento nell'ordine di 8 milioni di euro, portandoci quindi una posizione finanziaria netta di 1 miliardo 963 milioni contro il miliardo 971. Questo è stato possibile grazie a flussi di cassa positivi generati dalla gestione operativa, in particolare rivenienti da un buon controllo del capitale circolante netto, prima di quindi flussi di cassa positiva prima dei flussi di cassa in uscita per il pagamento dei dividendi pari a 97 milioni. La struttura del debito si attesta oggi a un 67% a tasso fisso e un 33% a tasso variabile. Le scadenze che la società si trova ad affrontare da qui al 2014 sono nell'intorno di 200 milioni di euro e tutte suddivise nei vari anni, quindi non c'è un rischio di liquidità oggettivo, anche perché le linee committed e non committed della società sono ampiamente di importo ampiamente superiore alle scadenze che avremo da gestire. Nella giornata odierna avete visto che è stato emesso un prestito obbligazionario convertibile per un importo di 130 milioni di euro aumentabile di 10 milioni di euro come over allotment option. La durata di questo prestito è di circa 3 anni. Il collocamento del prestito è stato molto positiva. L'interest rate che il mercato ha apprezzato è pari a 1.75% come cedola fissa, e questo si attesta esattamente nel mid range della parte della forchetta che era stata stabilita come obiettivo, e il prezzo di conversione è pari a 1.834, che corrisponde a un premio del 23.5%, anche in questo caso posizionandosi esattamente in mezzo alla scala definita come obiettivo. Gli investitori che hanno sottoscritto il prestito era dedicato a investitori istituzionali, sono stati per una quota maggiore dell'85% investitori outright. Le sottoscrizioni sono state pari al 4.7 volte l'ammontare complessivo del prestito, quindi direi un'operazione molto positiva che permetterà alla società di avere una maggior flessibilità dal punto di vista finanziario in termini di costi e di affrontare le differenze che si presenteranno nel piano industriale dal 2010 al 2013 tra flussi di cassa operativi e flussi di cassa netti, quindi dopo il pagamento dei dividendi, potendo così avere delle fonti di finanziamento a basso costo per affrontare questo delta. In più permetterà alla società, nel momento della conversione, di poter avere dei ratio patrimoniali rispetto all'indebitamento più forti, e anche questo nella direzione degli obiettivi del piano industriale. Migliorare il rapporto di debito netto su EBITDA in termini di leva e migliorare anche i ratio con i quali veniamo misurati dalle nostre agenzie di rating. Lascio la parola al Presidente per le conclusioni.
Ma credo che vi abbiamo detto tutto, ha detto così rapidamente, sembra il lavoro di poco, ma in questo mese il piano industriale, la sua presentazione, questi risultati e l'operazione che ha appena ricordato il dottor Moroni sono stati certamente un impegno cospicuo per la nostra struttura e come vi ho detto in apertura, a mio giudizio, soprattutto al di là della qualità dei risultati, soprattutto un impegno di grande coerenza verso il mercato. Non sto a ripetervi i dati che sono previsti lì nella mia pagina di conclusioni, ormai li conoscete bene, credo che si possa cogliere un altro spunto interessante da quello che ci diceva Moroni adesso, certamente quella flessibilità nella nostra struttura finanziaria a cui ha fatto riferimento e a cui è finalizzata l'operazione conclusa oggi, è anche un elemento di ulteriore conforto a quella possibilità per l'azienda che sapete è impegnata anche a guardare le possibilità di sviluppo aggiuntive rispetto alle rigide previsioni del piano, in una condizione di assoluta serenità. Basti pensare che rispetto all'obiettivo dei tre volte il debito rispetto all'EBITDA a cui tutti ci hanno richiamato e a cui siamo sempre stati attenti, la previsione di piano oggi ci diceva che realizzando compiutamente il piano avremmo avuto un rapporto di 2,8 con queste ulteriori due operazioni, quella che ha riguardato Erambiente e quella che ha riguardato il prestito convertibile che è stato lanciato, sono elementi ulteriormente importanti per dare un traguardo da un lato, ma anche per darci spazio per poter mantenere i nostri impegni sul versante della politica dei dividendi, che speriamo sia stata pienamente compresa dopo le ripetute illustrazioni fatte, e dall'altra parte anche di essere assolutamente pronti e attenti a cogliere nell'evoluzione del settore le opportunità che fossero più acconce alla nostra voglia di crescere. Io mi fermo qui e lascerei adesso a voi la parola per i chiarimenti necessari.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti, io avrei tre domande. La prima, non mi è molto chiaro se il target di debito EBITDA che avete speso nel piano, quindi quel 2,8 che io calcolavo essere in 2,1 miliardi di euro a fine 2014, include sia la conversione di questo prestito obbligazionario, sia la cessione del 25% di Erambiente. Se non è così, se ci potete dire su queste due variabili cosa è incluso in quei obiettivi di piano. La seconda domanda che ho riguarda invece i risultati del trimestre. Noto che nella parte gas abbiamo un risultato nel terzo quarter di circa 21 milioni di euro contro i 25 dell'anno scorso in termini di EBITDA. L'anno scorso c'erano 15 milioni di euro one-off, come ci avete ricordato. Se ci potete aiutare a capire cosa è successo nel terzo quarter di quest'anno per ottenere questo risultato, e parimenti se potete commentare nella parte waste, dove invece il risultato è sceso da 45 a 42 nel terzo quarter, avendo tutti gli impianti a pieno regime, se dobbiamo attenderci che quindi anche il prossimo quarter, diciamo, sarà flat come risultato, se c'è, diciamo, qualche altro elemento che possa impattare positivamente. L'ultima domanda riguarda invece i target a fine anno, quindi se i 600 milioni di euro di EBITDA li possiamo confermare, e qual è il debito netto che vi attendete a fine anno, considerando anche la cessione del 25% di Erambiente. Grazie.
Allora, parto io. Tu hai rotto il ghiaccio e rompo il ghiaccio io. Dunque, 2,8 per l'obiettivo fissato per il 2014 nel piano industriale era fatto, come sempre facciamo, a bocce ferme, quindi non includeva gli effetti né del convertibile né dell'esercizio dell'opzione aggiuntiva sulla quota ISER, quindi ricomprendeva solo la quota del 20%, perché al momento della predisposizione del piano quelli erano gli elementi che conoscevamo. Questo, l'obiettivo di 2,8 era poi il figlio di un percorso di progressiva discesa. Gli effetti del prestito obbligazionario che abbiamo fatto oggi più l'opzione del 5%, naturalmente nel presupposto che il prestito obbligazionario venga convertito, accelererà questo percorso di discesa, soprattutto ovviamente nel 2014.
2013-2014, quando vedremo un miglioramento rispetto all'obiettivo che ci eravamo dati di 2,8 per di circa 0,2 e quindi scenderà a circa 2,6 per, e che riteniamo ovviamente essere un obiettivo di grande conforto, ma soprattutto in una prospettiva di flessibilità per eventuali ulteriori opzioni di sviluppo, che è poi l'obiettivo che abbiamo dichiaratamente in mente. Questo diciamo relativamente ai riferimenti del piano industriale verso il nuovo contesto nel quale ci troviamo. È chiaro che per noi era importante anche cogliere un'opportunità, attendere di rafforzamento patrimoniale, se vogliamo anche di ricreare anche un certo quantitativo di flottante in mano di investitori qualificati internazionali, che è stato il caso del collocamento che abbiamo fatto. Seconda domanda, risultati del trimestre. È vero, il gas. Come dicevo, il risultato è particolarmente buono. Il Q3 dello scorso anno aveva fatto 21 milioni, di questi 21 milioni, nei 21 milioni erano inclusi anche gli effetti dell'operazione straordinaria. 25 milioni, di cui erano compresi i 14,8 milioni dell'operazione straordinaria. Quest'anno ne abbiamo fatti 21 e sono tutti business. Che cosa è successo? Beh, abbiamo lavorato, credo, molto bene sulle opportunità del periodo estivo in termini di ottimizzazioni, abbiamo usato e sfruttato, credo, al massimo delle potenzialità quella capacità di cui disponiamo sul TAG per cogliere e valorizzare gli spread tra il mercato europeo e il mercato nazionale, e quindi questo ci ha dato dei benefici che puoi lì vedere. Relativamente al waste, effettivamente il Q3 dello scorso anno e il Q3 di quest'anno sono leggermente, cioè c'è una leggera flessione. Questa flessione non ha una spiegazione unica. Ha avuto in termini di volumi, sicuramente il Q3 dell'anno scorso era stato abbastanza frizzante e non aveva subito effetti particolarmente importanti sui prezzi, mentre quest'estate abbiamo assistito a qualche incursione di operatore straniero che ha avuto un po' di effetto sui prezzi. Poi lo scorso anno avevamo Rimini funzionante e quest'anno invece, come dicevo, era Rimini funzionante a pieno regime, sebbene con la vecchia linea, mentre quest'anno ha funzionato nella fase di avvio, quindi è vero, tutti gli impianti erano funzionanti, ma Rimini lo era con i limiti che tu dicevi. Poi abbiamo anche un po' di effetto sui prezzi dell'energia elettrica, perché naturalmente, soprattutto nel terzo trimestre, lo abbiamo visto fino anche ad ottobre, i prezzi hanno flettuto abbastanza. Chiaramente per un impianto che marginalizza dal valore assoluto del prezzo dell'energia elettrica, questo ha un impatto. Ecco, ci sono, come vedi, diverse determinanti in questo risultato, abbastanza frammentate. Devo dire che dal lato dei volumi contiamo di recuperare, e certamente il Q4 avrà un contributo più significativo, se non altro perché Rimini sarà a pieno funzionamento. Relativamente ai target di fine anno, lascio l'onere al Presidente.
Ma devo dire che anche questo non è un onere così sgradevole, nel senso che siamo arrivati a un piccolo tratto di tempo da qui alla fine dell'anno, quindi quello che vi abbiamo presentato oggi ci conforta sulla credibilità di poter chiudere bene. Che cosa significa bene? Siccome immagino già la domanda successiva, significa che quello che io ho detto un anno fa per noi resta ancora valido, vale a dire il nostro obiettivo è quello di avvicinarci quanto più possibile al target di 600, che è quanto vi era stato detto a primavera. Di quanto riusciremo ad avvicinare questo risultato evidentemente dipende da tanti fattori sui quali continuiamo a lavorare con intensità. Altre cifre o altre indicazioni da dare su questo non ho. Per quello che riguarda il tema della posizione finanziaria netta, penso che possiamo traguardare una collocazione al di sotto del 1,9 miliardi.
E solo un brevissimo follow up, questo 1,9 miliardi è incluso il cash in dall'operazione di cessione di ambiente?
Certamente sì, perché vi ho detto che avviene a dicembre.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Tommasi Di Vignano, le domande sono terminate. Chiedo scusa. C'è un'ulteriore domanda da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, visto che altre domande non ci sono, allora la faccio io. Vorrei capire un po' meglio per quanto riguarda questa flessibilità legata a questo prestito obbligazionario, che a me obiettivamente ha sorpreso, un convertibile in questo momento, a mio avviso non ne avete bisogno, per cui vorrei capire cosa significa maggiore flessibilità, cioè i 200-250 milioni di euro che potevate spendere per acquisizione diventano 400 milioni di euro in questo momento o meno, o se flessibilità intendete qualcos'altro. Grazie.
Sicuramente la disponibilità finanziaria erano uno dei nostri obiettivi, accelerare nel percorso di recupero della solidità patrimoniale era l'altro. Non abbiamo mai negato che ci avesse dato un certo fastidio essere scesi dalla Champions League del rating A. Questo qui sono risorse, come abbiamo sempre detto, anche che andranno a coprire quello che è la dinamica di sviluppo del piano industriale dei prossimi 3 anni. Saremo free cash flow positive sicuramente, una parte di questo cash flow servirà per pagare i dividendi, ma non è sufficiente a pagare i dividendi. Con questa operazione qui andremo a una stabilizzazione del debito che ci terrà costantemente sotto i 2 miliardi e credo che questo sia un obiettivo per noi importante da aver conseguito. Abbiamo fatto un po' di scorta, non abbiamo un target oggi. Mi hanno chiesto, ma c'è un target preciso che avete già in mente? No, non ce n'è uno, però certamente si muove, siamo convinti che si muoverà. Era meglio fare un'operazione di questo tipo adesso, avendo poi peraltro, essendo un'operazione non di aumento di capitale diretto, quindi non andando a diluire gli attuali soci oggi, non avendo impatti sul profilo dei dividendi che abbiamo rappresentato, che sono assolutamente confermati, anche perché poi la dimensione dell'operazione è assolutamente limitata da questo punto di vista. Ci dà 3 anni di respiro di risorse finanziarie, se volete, a basso costo e poi a termine invece darà un contributo di rafforzamento patrimoniale che, se vogliamo, in termini generali è il punto di debolezza che questo settore ha in Italia in questo momento, e crediamo con questo di aver fatto un bel passo avanti in quella direzione, in modo da esserci assicurati un balance sheet come si deve e pronto a supportare eventuali operazioni che verranno avanti più o meno grandi.
La prossima domanda è di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio. Volevo chiedervi qual è stato il costo medio del debito nei primi 9 mesi del 2009 e in che misura questa obbligazione contribuirà a ridurre il debito, quindi quale dovrebbe essere l'impatto in termini di costo medio del debito. E poi un'altra domanda relativa al settore waste. Lei parlava di ingresso sul mercato italiano da parte di player stranieri. Se ritiene che sia un fenomeno che rivedremo, che sarà una costante dei prossimi mesi, dei prossimi anni, e quindi era come pensa di comportarsi. Grazie mille.
Allora, diciamo che le incursioni dei tedeschi non sono in particolare operatori tedeschi, non sono una novità, sono un fatto che avviene abbastanza in modo ricorrente. In passato era stata in parte soddisfatta questa loro attività
dai rifiuti di Napoli, da un po' di tempo ciò non avveniva e ogni tanto andavano sempre fatte queste cose, non è che uno possa avere una strategia specifica, perché arrivano, ritirano, comprano un po' di quantitativi e poi portano via. Io in questo senso qui faccio un grande tifo che la ripresa economica in Germania vada ancora più veloce, non solo per i benefici che può dare al sistema italiano, ma anche e soprattutto perché comincia a riempirgli ben bene i loro impianti là, e quindi questo tipo di fastidi non li vedremo, di natura commerciale peraltro. Quindi c'è poco che uno può, fare. Io credo che una volta la strategia debba essere assolutamente chiara e lineare. Nella misura in cui gli impianti sono saturi, andare a rincorrere un prezzo troppo basso per portare del rifiuto in discarica, quindi distruggendo del valore, sia una cosa poco razionale. Conviene preservare questo valore per i quantitativi che pagano il giusto prezzo. È chiaro che questo ragionamento funziona per un operatore che ha dei quantitativi di capacità nelle discariche, tra virgolette limitati, per quanto importanti, ma limitati. Loro che dispongono di caverne adattate a discariche come ex miniere, dove la capacità non è un grosso problema, è chiaro che la loro percezione è di natura diversa. Però, ripeto, è un fenomeno che si verifica di tanto in tanto, da tempo, non mi preoccuperei più di tanto, anche perché poi avviene a livelli di prezzo che per noi sarebbe illogico andare a seguire.
Rispondo alla prima domanda, il costo del debito nei primi 9 mesi è leggermente sopra il 5%, l'impatto di questa operazione faremo un calcolo preciso, ma direi che dovrebbe spostarci di poco e comunque rimanere intorno al 5% come costo totale del debito, visto l'entità dell'operazione sul totale dell'indebitamento.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Roberto Mascarello di Kepler. Prego.
Salve. La mia domanda è sulla politica dei dividendi. In sede di presentazione del piano voi avete dato delle indicazioni in termini di DPS. Mi chiedevo se alla luce della diluizione che è prevedibile per la conversione del bond intendete mantenere invariate quella guidance sul DPS. Grazie.
È assolutamente confermata, sarebbe una follia se a 10 giorni di distanza non avessimo tenuto conto che per noi è un impegno, quindi sia per ciò che riguarda il 2010, che abbiamo anche formalizzato nel comunicato che è uscito oggi, sia che è stata ribadita ieri sera dal Consiglio di Amministrazione, sia in termini di politica per gli anni successivi, che abbiamo chiarito essere una politica a dividendo crescente in una logica spalmata sugli altri 4 anni di piano.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Scusate, un'ulteriore domanda sul settore Wells. Voi tempo fa parlavate, qualche mese fa parlavate di un'opportunità che si stava aprendo in Toscana, se non sbaglio nel sud della Toscana. Volevo sapere a che punto si era su questo fronte. E poi per quanto riguarda la Campania, se non sbaglio si sta predisponendo il bando per 2 termovalorizzatori, uno vicino a Napoli e uno a Salerno. Volevo sapere se voi eravate interessati a partecipare a queste gare, in linea di principio. So che ancora il bando non è pubblico, quindi non sapete le condizioni, però se in linea di principio potreste essere interessati. Grazie.
Le rispondo subito. Credo che il tema che lei ha sollevato della gara di Firenze sia anche un'implicita risposta, tra le altre possibili, alla domanda precedente in ordine alle operazioni on top che nei prossimi 4 anni potrebbero verificarsi. Sembrava che poco fa che non fosse stata esplicitata l'esistenza di opzioni in questo senso, questa è la conferma. Quindi noi sulla questione di Firenze stiamo lavorando, siamo stati, come sapete, selezionati in due, abbiamo ricevuto la richiesta di presentare l'offerta, stiamo esaminando bene le condizioni della cosa e la presentazione deve avvenire da parte delle due aziende coinvolte entro il 31 gennaio del 2011. Per quello che riguarda la Campania, lei ne ha dedotto una domanda di tipo generale. Siamo interessati alle gare per la costruzione di questi impianti, lo abbiamo sempre detto, è una delle mission che riteniamo di dover perseguire, sia per quello che riguarda la gestione coinvolgendo l'ambiente, sia per la parte ingegneristica coinvolgendo la nostra divisione grandi impianti, che è quella che ha realizzato i nostri impianti. Quindi sul piano generale certamente tutte le gare che verranno le guarderemo, ovviamente con l'obiettivo di selezionare quelle che ci sembrano più adatte sotto tutti i profili alle nostre situazioni. Tra queste avevamo anche esaminato una prima uscita del bando di Salerno a suo tempo, che poi fu revocato dal comune di Salerno. Sappiamo che abbiamo anche noi visto dai giornali di questi intendimenti napoletani, però francamente dare dei giudizi specifici non sappiamo neanche dove sono questi due impianti, che caratteristiche debbano avere, mi sembra francamente.
Ma non si trovi.
Sì, ma voi non parlava oltre Firenze, in Toscana non c'era anche un'altra opportunità, se non sbaglio?
Ok.
C'è un'altra opportunità che però ha prodotto fino adesso soltanto un primo bando che richiedeva manifestazioni di interesse.
Può mettere mute?
Chiedo scusa, dottor Montalbano, può mettersi in muto finché non deve parlare? Grazie.
Dicevo che la seconda opzione nell'area della Toscana riguarda le province del sud della Toscana, che sono raggruppate in un unico bando, che riguarda però congiuntamente sia attività di raccolta dei rifiuti sia di smaltimento. Quindi noi abbiamo manifestato interesse a questa vicenda in questo momento soprattutto per approfondirne i contenuti. Ben diverso è il discorso di Firenze, che è molto più avanti e che riguarda ormai una fase, diciamo, predecisoria della gara. Ecco. Quindi sono tipologie abbastanza diverse ed è per questo che bisogna prendere questi bandi volta a volta e esaminandoli caso per caso, non solo dal punto di vista del contenuto economico, ma proprio anche dal punto di vista del contenuto dell'attività.
Grazie.
La prossima domanda è di Federico Pezzetti di Intermonte, prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti, mi sentite bene?
Sì.
Perfetto, io ho una sola domanda che riguarda le vendite gas, i margini da vendite gas nell'ultimo trimestre. Ecco, in virtù della revisione delle tariffe attuata dall'Authority, faccio chiaramente riferimento alla componente QE che andrà a impattare appunto i vostri numeri a partire dall'ultimo trimestre, volevo chiedervi se potete in qualche modo confortarci sul livello dei margini che potrete ottenere, magari dandoci evidenza di alcune delle azioni che avrete intrapreso per proteggere i margini stessi. Grazie.
La conforto totalmente. Le iniziative naturalmente sono legate alla strutturazione di un portafoglio d'acquisto che ci consentisse di riassorbire il taglio operato dall'autorità. E posso anticiparle che riteniamo di esserci riusciti in pieno.
Grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco 1 sul vostro telefono. Signori, le domande sono terminate.
Bene, allora vi ringraziamo molto per la vostra attenzione e ci sentiremo presto. Nel frattempo cercheremo di lavorare con altrettanta intensità sui traguardi di fine anno. A presto, arrivederci.